Noi ti volevamo chiedere, abbiamo parlato tanto in questi giorni di queste fatidiche elezioni di, della scorsa domenica, volevamo fare un pochino il punto della situazione un po' più a freddo rispetto a quanto potevamo fare nella notte di domenica e nella giornata di ieri. Tanti gli articoli oggi sui quotidiani, sui giornali. Principalmente mi sembra che si dicano due cose. Da un lato si sottolinea un po' la la tristezza per un risultato che ha visto comunque Erdogan primo nella competizione, dall'altra il fatto che per la prima volta nella sua storia politica Erdogan è costretto al ballottaggio e ha preso comunque meno del 50% dei voti. Ecco, io come prima cosa ti chiederei se secondo te questo mezzo bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno anzitutto.
Sì, nella seconda parte secondo me l'analisi più sobria, più scientifica. La prima è più emotiva e per il momento lasciamo da parte. E i dati sono questi. E solo tornando alle elezioni del 2018 possiamo dire che Erdogan in parte ha perso questa sfida, perché nelle elezioni del 2018 aveva la strada molto libera, ha vinto senza problemi. Il suo principale avversario aveva ottenuto malappena 30%. E qua siamo di fronte a un Erdogan che deve andare a ballottaggio. E si è presentato nella notte delle elezioni dicendo che accetta il ballottaggio. E questo è il primo dato. Il secondo, se andiamo a vedere le politiche, le votazioni diciamo per la nuova legislatura, siamo di fronte al partito di Erdogan che ha perso più di 20 parlamentari rispetto alle elezioni del 2018. Questa è una perdita per il suo partito. Senz'altro il suo partito dal 2000 e più o meno 17, non è più 2015, non è più in grado di governare da solo, per cui bisogna andare a vedere un po' come si sono comportati i suoi alleati. Circa 2 milioni di nuovi voti sono arrivati nella sua coalizione attraverso Hüdapar, il partito fondamentalista curdo omotransfobico, il partito Yeni Refah, un altro partito fondamentalista omotransfobico, e poi i Lupi Grigi, il partito del movimento nazionalista. Questi in totale hanno portato un plus, un vantaggio ulteriore a Erdogan pari a circa 2 milioni di voti. In particolare in realtà i nazionalisti hanno perso 1,2% dei loro voti, però con una candidatura strategica sono riusciti pure a portare a casa un parlamentare in più. E quindi in realtà la sconfitta del partito di Erdogan, tra virgolette, sarebbe stata ancora più forte se non avesse ricevuto in questa tornata elettorale il sostegno di questi due, tre partiti piccoli, medi, inseriti nella coalizione in questa volta. Insomma, è chiaro che queste sono analisi matematiche. Dall'altra parte, questo è il frutto di un'opposizione che ha trionfato? No, questo no. Le opposizioni zoppicano, il principale partito d'opposizione CHP ha aumentato i suoi voti del 2,5%, ha guadagnato una quindicina di parlamentari in più, tuttavia ricordiamoci che nella lista del CHP si sono candidati anche alcuni membri importanti di altri partiti d'opposizione che fanno parte della stessa coalizione d'opposizione. Sono piccoli partiti, ma non sono di centro-sinistra, sono partiti di centro e centro-destra. Per cui in realtà CHP entra nel Parlamento con un aumento, se vediamo un attimo i suoi parlamentari, ma non sono i suoi originali parlamentari, sono parlamentari che sono entrati nella sua lista appartenenti ad altri partiti. Per cui c'è un aumento nei numeri dell'opposizione, ma non possiamo dire che c'è un aumento diciamo nelle anime progressiste del paese. E poi il terzo polo, l'alleanza del lavoro e della libertà, dove vediamo il Partito Democratico dei Popoli, che in questa tornata elettorale è entrata con il partito della sinistra verde, che ha perso voti, circa 2,5% dei voti, con una manovra di candidature molto strategica. Questa perdita di voti gli è costato soltanto la perdita di un parlamentare, quindi in realtà non si tratta di una forte sconfitta per il partito della sinistra verde, che tuttora risulta essere il terzo partito del Parlamento. E poi il Partito dei Lavoratori di Turchia, che è riuscito a portare, candidandosi con la sua sigla ma all'interno dell'alleanza del lavoro e della libertà, è riuscito a portare 4 parlamentari, che quindi ha riconfermato il risultato del 2018. E l'ultima considerazione importante, il colore del voto che è andato verso altri partiti. Stiamo parlando di un elettorato che è stato rappresentato in questa tornata elettorale con una percentuale pari a 25-30%, un elettorato che ha votato per i partiti di estrema destra, laici, ma comunque ultranazionalisti. Per esempio il partito del Movimento Nazionalista all'interno della coalizione di Erdogan ha preso circa 11% dei voti, il Partito Buono all'interno della coalizione di opposizione, ma comunque un partito che nasce dalle costole del partito del Movimento Nazionalista, ha preso altri 10%, e piccoli partiti di destra come il Partito della Vittoria oppure altri piccoli partiti che hanno preso circa 5%. Quindi dai 25-30% circa possiamo parlare di un elettorato che non ha votato per Erdogan e non ha votato per centro-sinistra, non ha votato per i partiti liberali, ma ha deciso di votare per i partiti di estrema destra ultranazionalisti. Alcuni addirittura nel loro programma elettorale promettono la deportazione immediata di tutti i rifugiati, quindi alcuni possono essere definiti anche partiti xenofobi. Questa è senz'altro è una lettura che va fatta con i mezzi adeguati, che ci permettono di riflettere come è stata gestita malissima l'accoglienza dei rifugiati in questi ultimi anni, come questa cattiva gestione e come esattamente anche l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea sugli immigrati ha creato una reazione ultranazionalista all'interno dell'elettore conservatore nazionalista turco. Questa è un'altra considerazione che possiamo fare.
Ecco, questo è stato segnalato anche sui giornali italiani e anche da diversi commentatori delle più svariate appartenenze politiche e culturali. Ci sembra che siano tutti d'accordo su questo punto, cioè la questione dei rifugiati e più in generale la questione della migrazione è centrale in Turchia così come è centrale nei paesi europei. Ecco, da questo punto di vista davvero stiamo parlando di realtà simili o no?
Sì, assolutamente, un effetto centrifuga praticamente. E Erdogan ha gestito, ha proposto una non accoglienza agli immigrati in questi ultimi 10-11 anni e li ha utilizzati come un elemento di ricatto verso l'Unione Europea e li ha riempiti in parte di un meccanismo, di una montagna di assistenzialismo, ovviamente avendo il permesso di lavoro, la maggioranza rappresenta ovviamente un esercito di invisibili, ricattabili, sfruttabili, inesistenti, e quindi rappresentano una forte concorrenza per la manodopera locale, no? E soprattutto in questo momento in cui la crisi economica è profondissima per, tra virgolette, il turco medio, l'immigrato, il siriano, iracheno, come vogliamo chiamare, è una minaccia, è un problema, è un concorrente, soprattutto per chi, appunto, un turco medio d'opposizione, assolutamente il momento, quando è andato a votare, era arrivato il momento di votare, non votare per Erdogan per punirlo, e votare per chi per me promette la deportazione e il rimpatrio immediato di tutti quanti. Quindi queste purtroppo sono le conseguenze di una mancata accoglienza, di un mancato riconoscimento della dignità e dei diritti di quei milioni di rifugiati presenti in Turchia. E poi dobbiamo tenere in considerazione che la Turchia non è stata mai un paese 100% democratica, tra virgolette 100% progressista, per cui le anime nazionaliste, le anime conservatrici ci sono sempre state e hanno trovato una traduzione, una rappresentanza elettorale molto facilmente in questa tornata elettorale, appunto visto che c'è un malcontento molto diffuso su questo tema. Ma in parte ne è consapevole anche Erdogan ormai, perché ha fretta furia poco prima delle elezioni, prima i servizi segreti, poi i ministri della difesa nazionale, poi i ministri degli esteri a Mosca, tra Damasco e Ankara, si sono incontrati e soprattutto in quell'ultimo, una settimana fa, è stata parlata per la prima volta del rimpatrio graduale di tutti i siriani dalla Turchia verso la Siria. Quindi anche Erdogan ha capito che è arrivato il momento, alla fine del momento della sopportazione del suo elettorato nazionalista, e quindi sta cercando di aprire la strada verso il rimpatrio.
Senti, un'altra affinità, diciamo, che salta agli occhi fra la Turchia e l'Europa occidentale, ma anche quello che avviene in Nord America, è la grande separazione che c'è fra città e campagna. Le grandi città votano a maggioranza il candidato dell'opposizione, in particolare il caso di Smirne, di Smir salta agli occhi, insomma, anche Istanbul, Ankara, Antalya, diciamo, le campagne, comunque le zone meno urbanizzate, votano a grande maggioranza per Erdogan. È un altro dato di fatto, diciamo, quello della persistenza della Turchia profonda, chiamiamola così, per ricordare concetti analoghi che viene in mente o no?
Direi, perché la città più grande della Turchia è una città smisurata, 17 milioni di Istanbul, dove per più di 30 anni il sindaco è stato di un partito conservatore, prima Erdogan, poi altri suoi successori. Quindi la maggioranza dell'elettore a Istanbul è stato conservatore. Poi chi manda più parlamentari ad Ankara e il partito di Erdogan per anni e anni, 8, 9, a volte anche 10 parlamentari riuscito a mandare ad Ankara come per rappresentare Istanbul. Quindi Erdogan per anni e anni ha ottenuto la maggioranza dei voti a Istanbul, stiamo parlando di, ricordo di nuovo, di una città di 17 milioni di persone, e oggi al pelo per le presidenziali l'elettore di Istanbul ha detto sì, Kılıçdaroğlu, ma proprio al pelo. Invece di nuovo il partito principale di Istanbul è quello di Erdogan. Mm-hmm. In confronto tutte le altre città sono piccole in Turchia. Izmir non fa neanche 5 milioni, Ankara fa malappena 6-7 milioni, quindi la differenza tra campagna e grandi città è una lettura in parte corretta, tuttavia teniamo in considerazione la sproporzionata, squilibrata crescita di Istanbul e la perversa urbanizzazione della Turchia. E la stessa cosa possiamo dire tranquillamente per la città di Antep, di Urfa, sono due città al confine con la Siria, non sono piccole, insieme sono più grandi del Piemonte praticamente, dove ha vinto Erdogan per 70-80%, e non sono città piccole come Tiris oppure Osmania, dove non c'è neanche una fabbrica. Urfa anche sono delle città industriali enormi, e sono le città più grandi dopo Diyarbakır di tutto il sud-est della Turchia. E quindi queste sono letture che secondo me fino a 20 anni fa avremmo potuto fare con un certo colore, con un certo taglio. Oggi dobbiamo tenere in considerazione come e il percorso di urbanizzazione è andato avanti in questi ultimi 20 anni e questa è la cosa importante, e altrimenti non riusciamo a fare un'analisi sobria, secondo me. Esattamente la stessa analisi la possiamo fare in Argentina, in Brasile, dove alcune città sono estremamente grandi e che rappresentano quasi 2/3 dell'elettore locale. Quindi questo è meglio fare così, secondo me, è più corretto fare così l'analisi.
Ho capito. Il processo di urbanizzazione che leggevamo stamattina comunque sta procedendo ancora, insomma, non è sicuramente terminato, specie per quanto riguarda Istanbul, ma non solo.
Assolutamente. Il progetto di urbanizzazione squilibrata, perversa, assolutamente. E abbiamo visto con il terremoto i danni, se andiamo un attimo a vedere, leggere, sono dovuti anche al fatto che nelle città come Urfa, Antep, Diyarbakir lo stesso, c'è stata un'urbanizzazione sfrenata, industrializzazione urbanistica non controllata, quindi c'è un aumento pazzesco del concentramento demografico in centro città, di un abbandono delle zone rurali. Questo discorso l'abbiamo visto anche quando ci sono stati degli incendi mostruosi l'anno scorso, zone rurali abbandonate, non curate, eccetera, le zone agricole abbandonate, anche la produzione agricola abbandonata, eccetera. Questo è un altro fenomeno, un altro capitolo da studiare, analizzare bene, che è uno dei fenomeni che, tra virgolette, erdoganismo ha regalato alla Turchia, purtroppo, e la trasformazione delle zone rurali verso le zone industriali, che hanno generato ovviamente una fuga dalle zone rurali verso le città e un'urbanizzazione verticale sfrenata che si è ridotta in macerie ovviamente in questo terremoto.
Murat, per concludere, da quello che tu ci dici, ci racconti, diciamo, l'interpretazione generale che si fa non solo delle elezioni in Turchia, ma della Turchia stessa come un paese diviso in due grandi blocchi, insomma, per molto sintetizzare, uno filo Erdogan e uno anti Erdogan, è un'interpretazione valida, sì, ma fino a un certo punto, perché poi, diciamo, non prende in considerazione un'estrema eterogeneità della società e della politica turca, che però bisogna prendere in considerazione, altrimenti non si capisce poi quello che accade, no?
Sì, la società turca è stata sempre una società polarizzata e soggetta alle politiche di criminalizzazione e emarginazione e alienazione, e quindi in questa tornata elettorale abbiamo raccolto i frutti di questa situazione terribile. E, purtroppo le opposizioni rappresentano una Turchia, e gli oppositori di Erdogan e altri partiti della maggioranza rappresentano un'altra Turchia. E, però questo, per chi vive un annetto in Turchia, è una cosa molto, molto comune, molto chiara, molto netta. E, quindi questo è il risultato elettorale, anche lo specchio della società, più o meno. E senz'altro ci sono delle piccole gioie, tipo un appoggio così forte per un candidato alla guida è una novità per la Turchia, perché alla guida sono stati sempre criminalizzati, emarginati e sono stati soggetti di linciaggio e di genocidi. Cavusoglu è un candidato alla guida e all'interno della sua coalizione ci sono sunniti conservatori che l'hanno votato anche. Questo è molto interessante. E poi ovviamente è una società sì polarizzata, è una società fortemente vicina ancora a Erdogan, ma abbiamo visto con questo voto una società che ha forse iniziato a mettere in discussione il suo leader e il suo partito. Anche questo è una piccola lettura positiva che dovremmo fare. La Turchia resta quella che è una tornata elettorale non la cambia, e la cultura radicata militarista, conservatrice e nazionalista è una cultura radicata e che è difficile da cambiare, però questa tornata elettorale possiamo dire che ha dei segnali interessanti e positivi da leggere in parte.
Va benissimo, Murat, ti ringraziamo moltissimo, come al solito un abbraccio e ci risentiremo insomma da qui ai prossimi giorni fino al secondo turno, ovviamente.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie mille, un buon lavoro, ciao.
Ciao, grazie.